L'analisi. ISIS da Lione a Sousse. Ecco perché il califfato islamico sta vincendo su tutti i fronti. L'IS consolida la sua autorità in Iraq e in Siria, porta avanti l'offensiva sulla Libia e colpisce in Tunisia e in Francia, dimostrando di poter arrivare ovunque perché USA ed Europa non hanno una strategia. E perché per compiere una strage bastano pochi ragazzi pronti a tutto. Di Gianluca Di Feo. Un anno dopo la proclamazione del califfato, lo Stato islamico sta vincendo su tutti i fronti. Non solo è riuscito a consolidare la sua autorità sui territori conquistati in Siria e in Iraq, ma sta portando avanti offensive che ne aumentano il potere e il prestigio. Ha dimostrato di poter colpire ovunque, dal centro di Parigi a quello di Tunisi, dalle fabbriche di Lione alle spiagge di Sousse, dalle moschee dell'Arabia Saudita a quelle di Kuwait City, fino alla Somalia. Ovunque esistano comunità musulmane, l'IS raccoglie nuove adesioni, gruppi di militanti che si affiliano, coordinando le loro azioni. Dalla Libia al Sinai, dall'Afghanistan al Caucaso, ogni settimana viene annunciata la nascita di un nuovo wilayet, un'altra provincia federata alla coalizione di al-Baghdadi. E il suo messaggio di violenza raccoglie consensi crescenti tra le popolazioni sunnite, con l'unica opposizione, quasi paradossalmente, delle organizzazioni che fanno capo ad Al-Qaeda. Tunisi. Una testimonianza. La sicurezza mi ha detto che i terroristi erano su una barca e che le vittime sono 5, 6 o 7. Io ne ho viste solo 3, un uomo maturo e due donne anziane, europei, bianchi. Quando ho visto le guardie nel panico sono andato a vedere cosa accadeva e ho fatto alcune foto. La testimonianza di Petr, un turista russo, che ha postato la foto delle vittime sul suo profilo Instagram. Durante l'incidente era a 200-300 metri dal luogo dell'attacco, così come afferma in una spiaggia vicina alla quale tutti possono avere accesso. Dopo l'attacco la spiaggia è stata chiusa, la polizia è al lavoro e la gente è tornata in albergo. Tunisia, colpire il turismo per azzerare la primavera. I terroristi vogliono soffocare la migliore risorsa del paese, dando un colpo all'unica democrazia laica nata dalle rivolte, e spingendo i giovani verso l'emigrazione o la jihad. Terrorismo, l'offensiva del Ramadan è iniziata. Così scatena il terrore globale. Tunisia, Francia, Kuwait. 3 attacchi in un solo giorno, parte dell'operazione che il califfato ha lanciato nel mese sacro dell'Islam, un assalto senza confini che minaccia anche l'Italia. Questa offensiva globale è il trionfo della filosofia estrema del califfato, che si ispira alle gesta dei primi eredi di Maometto e teorizza la necessità di imporre l'Islam con le armi. La religione è conquista, come il profeta e i suoi discepoli fecero occupando Medina, marciando sulla Mecca e poi sull'intero Medio Oriente. Una fede che richiama in modo distorto la radice della comunità sunnita. E in nome di questa tradizione radicalizza lo scontro con gli sciiti, l'altra grande confessione musulmana, cercando di innescare l'odio con gli attentati. La sua forza sta nell'efficacia di questo credo violento, rafforzato dalle vittorie militari e dalle esecuzioni brutali, dalle stragi e dai colpi inferti persino nel cuore d'Europa. Ma c'è un'altra dimensione che noi occidentali tendiamo a trascurare. L'IS amministra i territori occupati, garantendo legge, ordine e persino serenità economica dove prima c'era il caos. Oggi milioni di persone vivono nel califfato, Mosul, la capitale, ne conta 2,5. Lo Stato islamico ha una capacità organizzativa sorprendente, con tanti settori autonomi che si coordinano con un'unica regia centrale. strutture efficienti nel distribuire intimidazione e benessere, costruendo il consenso delle popolazioni grazie anche a una propaganda moderna che usa con uguale maestria internet e la predicazione orale. Altrettanto dinamica è la sua rete militare. Anzitutto nella formazione dei guerrieri, un documento scoperto pochi giorni fa mostra i metodi del reclutamento, con la selezione tra i volontari per individuarne le potenzialità e il successivo smistamento tra campi dove formarli, un sistema che permette di sviluppare le capacità delle reclute facendo arrivare al fronte cecchini, artiglieri o semplici fanti, e destinando ad altri chi non è idoneo al combattimento ma può essere utile negli uffici, i disertori siriani, egiziani ma anche russi e sauditi, con un decisivo contributo dei veterani ba'athisti dell'esercito di Saddam Hussein, hanno permesso di mantenere in funzione i mezzi catturati negli ultimi 2 anni. Da tank e cannoni di produzione russa fino ai modernissimi veicoli americani concessi al governo di Baghdad e finiti a centinaia nelle loro mani. Ormai hanno tutto tranne l'aviazione, scorte colossali di munizioni, armi antiaeree, missili a corto raggio e razzi a lunga portata. Nelle ultime battaglie i soldati dell'IS hanno condotto attacchi efficaci e spietati. C'è un video che mostra l'assalto a una base fortificata del regime siriano, un'operazione da manuale. Concentrano il tiro di carri, razzi e artiglieria contro la postazione più alta, la smantellano e occupano, poi usano le mitragliere lasciate dai difensori per bersagliare l'accampamento nemico. Reagiscono a un raid dell'aviazione costringendo i jet a volare alto sganciando le bombe a casaccio. Poi su 3 lati irrompono nel comando con una manovra di jeep, fanti e tank. Quando la resistenza crolla, lanciano un macabro safari con i fuoristrada inseguendo e abbattendo tutti i fuggitivi uno a uno, senza pietà. La loro armata si sposta nel deserto, sfuggendo alla ricognizione di droni e satelliti. Si muovono alla spicciolata per centinaia di chilometri e si raggruppano dove serve. Pochi giorni fa sono spuntati di sorpresa a Kobane, la città simbolo dove i curdi erano riusciti a sconfiggerli dopo settimane di scontri. Ma lo stesso è accaduto a Palmira e in modo ancora più devastante a Ramadi, il capoluogo a pochi chilometri da Baghdad dove hanno messo in rotta l'esercito iracheno. Riescono persino a trasferire armi e uomini nelle nuove province. La meta privilegiata adesso è la Libia, dove ormai il califfato domina una lunga fascia costiera e punta sui campi petroliferi più ricchi. Lì non ci sono molte reclute locali e quindi vengono concentrati volontari tunisini, sauditi e siriani. L'unica disfatta è accaduta pochi giorni fa a Derna, dove una sommossa popolare e la reazione di milizie quaediste li hanno buttati fuori dal centro. Un quadro impressionante, che si specchia con l'incapacità dell'Occidente di formulare una reazione. Sui campi di battaglia, solo i curdi iracheni e gli Hezbollah libanesi, alleati del regime di Damasco, gli hanno tenuto testa. I raid aerei della coalizione guidata dagli USA di fatto sono inutili. I bombardieri non hanno bersagli da colpire perché non ricevono informazioni dai territori del califfato, non sanno dove sono i comandi, i depositi, le caserme. Le uniche prede sono i veicoli militari di produzione americana catturati agli iracheni. I jet statunitensi hanno polverizzato centinaia di Humvee e di blindati pagati dal contribuente americano. Il resto dei mezzi quasi tutti sono pick-up, identici a quelli civili. Anche i carri armati vengono spostati nascosti dai teloni di camion commerciali. Le centinaia di istruttori mandati a Baghdad per addestrare l'esercito locale stanno fallendo. Le truppe sunnite non hanno voglia di combattere e non si fidano degli occidentali. In Iraq a ogni emergenza bisogna ricorrere alle milizie sciite e alle brigate dei guardiani della rivoluzione iraniani, presenze sanguinarie che finiscono per incentivare il consenso della popolazione sunnita intorno ai correligionari dell'IS. Solo i curdi sembrano fare tesoro dei consiglieri e delle armi fornite soprattutto dall'Europa, ma i loro risultati aumentano la diffidenza turca e le manovre sotterranee che favoriscono la crescita del califfato. Obama non ha una strategia, né per l'Iraq, né per la Siria, né per la situazione globale. I generali del Pentagono mostrano una crescente insofferenza e temono che la situazione stia sfuggendo di mano, mentre sempre più spesso si ipotizza una ritirata totale degli americani da Baghdad, che trasformerebbe di fatto il paese in una coalizione di tre staterelli in guerra, sunniti con l'IS contro curdi e sciiti. Le nazioni arabe sunnite, sotto la spinta dei generali al potere in Egitto, cercano di studiare una linea comune, ma sulla Siria le divisioni sono troppo profonde, e l'Europa, ancora una volta, è assente. Alcuni governi della UE, come Francia e Gran Bretagna, sono tentati dalla strada militare, che si presenta costosa e pericolosa, ma il richiamo delle armi cresce anche da noi. Dopo una visita ai profughi cristiani ammassati in Kurdistan, il cardinale Angelo Scola, con una lettera al Corriere della Sera ieri, ha teorizzato la necessità di un'azione militare contro l'IS, perché, come ha affermato Papa Francesco, fermare l'aggressore ingiusto è un diritto dell'umanità. L'Italia finora non ha conosciuto il terrorismo islamico. Sin dagli anni 70, sin dai tempi dei dirottatori palestinesi e degli accordi taciti benedetti da Aldo Moro e Francesco Cossiga, nessuna organizzazione ci ha colpito. La penisola era troppo importante per i movimenti e le reti di sostegno ai combattenti, un calcolo che ci ha preservato anche dagli attacchi di Al-Qaeda. Ma adesso è cambiato tutto. Al-Baghdadi ha inserito Roma tra i bersagli del califfato, i suoi media rilanciano spesso questo appello, e per una strage non servono più preparativi complessi e comando che obbediscono al vertice, ora è il tempo dei lupi solitari, più o meno addestrati, più o meno armati, bastano pochi ragazzi pronti a tutto con qualche Kalashnikov per seminare la morte nel centro di Parigi o sulla spiaggia di Sousse, una lezione che non sembriamo avere compreso. Analisi Tunisia, colpire il turismo per azzerare la primavera. I terroristi vogliono soffocare la migliore risorsa del paese, dando un colpo all'unica democrazia laica nata dalle rivolte, e spingendo i giovani verso l'emigrazione o la jihad. Di Gianluca Di Feo. Prima il museo del Bardo, ora le spiagge di Sousse, prima i tesori della cultura, ora i resort del turismo di massa. I carnefici del califfato hanno una strategia precisa, non cercano solo una platea internazionale che amplifichi le loro azioni colpendo i luoghi simbolo della Tunisia nel mondo, non cercano soltanto vittime occidentali spingendo ancora di più l'Europa a chiudersi nella sua fortezza, dietro l'attacco c'è la volontà di soffocare la risorsa migliore del paese nordafricano gettandolo sul lastrico. Il turismo è una risorsa fondamentale per la Tunisia. Prima degli attentati valeva il 7% della ricchezza nazionale, 1,5 miliardi di euro l'anno, l'abbondanza di lidi, la ricchezza di monumenti archeologici, la qualità di hotel e infrastrutture ne hanno fatto una meta visitata non solo durante la stagione estiva, poi ci sono stati i tumulti della primavera araba e quindi una lenta ripresa. Ma il massacro tra i mosaici del Bardo a marzo ha inferto una ferita profonda. I numeri sono pesanti. Le statistiche diffuse ieri mostrano come nei primi 6 mesi dell'anno il calo è stato del 28%. Il bilancio si fa drammatico se si guarda al confronto con il 2010. Gli ospiti europei sono dimezzati. Il crollo di italiani e francesi, un tempo i più assidui frequentatori delle spiagge di Sousse e Hammamet, arriva al 62%. Un disastro destinato ad aumentare dopo la carneficina tra gli ombrelloni. Sousse è una città della costa importante, turistica e industriale. Pochi però i turisti in Tunisia dopo l'attacco al Museo del Bardo, per la situazione generale, perché la gente confonde la Libia con la Tunisia e perché ha paura di andare nel mondo arabo. Chi spara vuole questo distruggere il paese. Parla Silvia Finzi, direttrice del bimensile Il Corriere di Tunisi, unica testata italiana della riva sud del Mediterraneo. Azzerare il turismo tunisino significa aumentare la disoccupazione. Il settore garantiva 400.000 posti di lavoro, tutti qualificati. Il personale è interamente locale, dai camerieri ai direttori, dagli impiegati agli autisti. Impieghi soprattutto per i giovani più capaci, i più aperti alla modernità e all'innovazione, che adesso rischiano di trovarsi davanti al vuoto con l'unica prospettiva dell'emigrazione. Azzerare il turismo a colpi di Kalashnikov significa spingere l'economia verso il baratro, mettendo a repentaglio il destino dell'unica democrazia sbocciata dalla primavera araba, l'unica che non sia degenerata nel caos o nella tentazione della legge coranica. Lo ha testimoniato la risposta popolare dopo l'eccidio del museo, con una sincera partecipazione dei ceti più bassi, non disposti a piegarsi al fondamentalismo. Nelle elezioni parlamentari dello scorso ottobre ha vinto il Partito Laico con quasi il 37% dei consensi, un'affermazione confermata a dicembre anche nel voto per eleggere il presidente. Azzerare il turismo significa chiudere le porte all'Europa e spingere masse sempre più povere nella mani della propaganda jihadista. I tunisini sono in prima fila nella falange di volontari che prima ha aderito ad Al-Qaeda e ora fornisce i ranghi più determinati dello Stato Islamico. Si incontrano su tutti i fronti della Guerra Santa, dall'Iraq alla Siria, dall'Algeria alla Libia. Reclute giovanissime mandate al macello, come i killer ragazzini che hanno fatto fuoco al Bardo, come quelli che si fanno saltare in aria a Bengasi o a Mosul. È una minaccia che l'Occidente deve stroncare, sostenendo Tunisi con aiuti economici immediati che rimpiazzino il crollo delle risorse garantite dai vacanzieri. Un che tocca all'Europa, perché ormai gli Stati Uniti sono lontani dalle questioni del Mediterraneo, prima che a intervenire siano le potenze arabe, con aiuti che spesso servono per alimentare giochi di potere e diffondere il fondamentalismo. E ancora una volta richiede una reale Unione Europea, senza le divisioni tra piccoli interessi nazionali e strategie neocoloniali che finora hanno segnato le iniziative dei paesi UE.